Buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi parleremo di giustizia. Vi piace l'argomento? Nella fattispecie parleremo di ingiustizia, è più facile. Il nostro mondo è pieno di problemi, non vi dico niente di nuovo, ma spesso lo è anche la nostra vita. Potremmo essere più felici, però non lo siamo. Potremmo stare meglio, ma non sempre possiamo. Potremmo avere quello che desideriamo magari da tanto tempo, ma non sempre lo abbiamo. E qualche tempo fa è morto un giornalista di Repubblica. Il suo ultimo libro si intitola La parte fresca del cuscino. Non ho letto quel libro, ma mi è rimasto impresso il titolo, La parte fresca del cuscino. Mi porta l'immagine di quelle notte d'estate, come stanotte, dove non c'è il condizionatore e dopo un po' il cuscino è caldo, la cerchi l'altra parte, quella più fresca. Dura poco, per un po' troviamo il refrigerio, però quanto dura? Qualche minuto, poi troviamo l'altra parte, poi ti sposti e ti risposti, ed è un continuo tutta la notte. E mi sembra l'immagine adatta della nostra società, dove viviamo correndo, nell'illusione costante di migliorare la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra salute, il nostro benessere, quello che abbiamo nel cuore, quello che desideriamo. Chi è che non desidera una vita con pochi problemi e più gioie? Vabbè, siamo d'accordo, tutti vorremmo una vita senza problemi o con pochi problemi. Ma siccome questo non avviene spesso, allora inizia la frustrazione, ci sentiamo irritati, la delusione, la scontentezza continua, poca ma continua, perfino la rabbia, sì, anche la rabbia. Perché viene la rabbia? Perché vediamo intorno a noi tante persone che invece raggiungono quello che vogliono. E lo raggiungono anche senza merito, anzi, peggio ancora, disonestamente, e allora ci viene da dire, no, non è giusto. Non è giusto per niente. Cosa vi irrita di più se non l'ingiustizia? E questo mondo purtroppo sembra che l'ingiustizia sia premiata, no? Più dell'onestà, almeno sembra. Questo è un argomento molto, molto antico. Anche la Sacra Scrittura se ne prende l'onere di parlarne e proprio ne parleremo stamattina. Il re Davide si è occupato di questo problema. E sotto l'influenza dello Spirito Santo ha redatto un salmo, Salmo 37, e mette a confronto due situazioni di vita. Quello delle persone che non conoscono Dio o che addirittura lo rifiutano, però prosperano, stanno bene. E poi l'altro, quello delle persone che invece vogliono seguirlo, cercano in tutti i modi di ubbidirgli fedelmente e invece stanno nella sofferenza. Sembra una contraddizione, no? Io mi comporto bene, cerco di fare del mio meglio, vorrei anche essere premiato, non punito. Con il Salmo 37 Davide esorta i credenti a non irritarsi per gli empi che primeggiano, ma piuttosto a concentrarsi su Dio, a gustare le sue benedizioni, le sue promesse, perché gli empi saranno distrutti. Nonostante la loro apparenza di prosperità, di benessere, di ricchezza, saranno distrutti. Chi sono gli empi? Chi sono questi empi di cui parla Davide? Sono persone normali, ma che non vivono in comunione con Dio, non hanno una relazione con Dio, anzi a volte sono proprio ribelli agli insegnamenti di Dio. Sono persone che non hanno conosciuto il Vangelo, non lo hanno accolto nella loro vita. Non sono necessariamente malvagie e ferate, ma sono strumenti di Satana, inconsciamente o no, sono strumenti di Satana a cui sono sottomessi per natura. Al contrario, i giusti sono invece coloro che sono in comunione con Dio, ubbidiscono ai suoi insegnamenti e sono giustificati per mezzo della fede in Cristo. E allora ecco che il contenuto di questo salmo che andremo a vedere diventa molto attuale per noi, molto reale, qualcosa che ci tocca direttamente. Un problema nato tanti anni fa, trattato dal re Davide, ci è utile ancora noi stamattina. Così vi porto a questo salmo, Salmo 37, leggeremo solamente i primi 11 versetti. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più. Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Il Salmo 37, a differenza degli altri salmi, ha una struttura simile al libro dei Proverbi. Non so se avete notato, non ha una sequenza logica di argomento, ma salta un po' da una parte all'altra, riproponendo sempre gli stessi argomenti. Possiamo definirlo un salmo di saggezza, dove Davide ci fornisce dei consigli, ci dà degli avvertimenti e dà anche la sua testimonianza di vita con il Signore. Davide era un uomo che di nemici ne ha avuti, di ingiustizie ne ha subite, per cui entra nel merito sulla sua pelle. E uno degli argomenti ricorrenti è proprio l'apparenza delle cose, che siano materiali, emotive o affettive, ma parliamo di apparenza, quello che a noi sembra. L'argomento ci interessa da vicino perché lo spirito di questo mondo fa leva proprio su questo, sulla debolezza umana, per poterci ingannare e sviarci da Dio. Come? Proponendoci comodità e benessere, come se fossero obiettivi indispensabili e irrinunciabili. Basta vedere le pubblicità, senza di quello non puoi più vivere. Come hai fatto a vivere fino adesso senza questo o senza aver raggiunto quello? E purtroppo colui che domina il mondo lo conosciamo. Lo spirito di questo mondo è dovuto al suo principe, a Satana. E che cosa dice la Bibbia di Satana? Che lui è omicida e bugiardo fin dall'inizio. Lo scopo di Satana è ingannare e uccidere. E perfino Gesù nel deserto lui ha tentato. Lo ha fatto corrompendolo, offrendo dei beni materiali, offrendo il potere, offrendo l'ambizione. Ovviamente Gesù ha resistito e ha vinto. Ma questo è quello che il mondo ci propone ogni giorno, con i suoi modelli, con il suo pensiero. Perciò la saggezza che è contenuta in questo salmo ci porta a guardare oltre le apparenze, a vedere la realtà delle cose veramente così come sono, a considerare il benessere, le ricchezze, le difficoltà, ma anche la sofferenza nella giusta dimensione, secondo la realtà, andare oltre quello che vediamo, oltre quello che ci viene proposto. Così questi 11 versetti ci portano a fare 4 considerazioni stamattina. E queste considerazioni vogliono dirigere la nostra attenzione sulla realtà delle cose che viviamo, ma anche e soprattutto sulle vere conseguenze. Le conseguenze sono sempre un po' la parte di dietro del foglietto. Così vediamo la prima considerazione nei primi 2 versetti. Questa saggezza divina ci fa considerare le conseguenze di vivere il male. E lo rileggiamo. Il salmista dice: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Sapete quando l'erba è alta, è verde, rigogliosa, arriva il sole, la sera è tutta abbassata, il giorno dopo è secca. Così il primo consiglio che il salmista ci dà è quello di non adirarsi quando le persone del mondo agiscono malvagiamente. Perché? Perché è nella loro natura, l'abbiamo ascoltato, a me ce l'ha ricordato stamattina. L'Apostolo Paolo ai Romani 8:7 dice: guardate che ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è solo sottomesso alla legge di Dio, ma neanche può esserlo sottomesso. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questa è la condizione naturale di tutti gli uomini. Gli uomini sono schiavi di Satana, sono figli di Satana nel momento in cui nascono. Questa è la condizione naturale. Perciò la battaglia non è mai contro le persone in modo diretto, ma è contro la parte spirituale, cioè nel nostro cuore. La battaglia si combatte nel nostro cuore, non sono le persone, non dobbiamo combattere le persone e le loro azioni, ma quello che nasce nel nostro cuore e nei loro confronti. Perché è proprio il cuore che il Signore vuole raggiungere tramite le parole di questo Salmo. È una battaglia personale, è una battaglia spirituale. E il termine adirarsi forse ci porta un po' lontano, ma in altre Bibbie è tradotto con crucciarsi. Questo ci dà un'idea un po' più giusta. Il cruccio, quella cosa che sta lì, che non se ne va dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, e va avanti nel tempo, ci affligge, ci angoscia, ci preoccupa. E il salmista sta parlando proprio di questa emozione che sale dal di dentro e ci agita, ci sentiamo alterati. Perché? È perché l'empio sta prosperando, gente che non merita sta vivendo bene, gente che senza scrupoli, senza morale e senza curarsi di Dio vive bene, tanto, ha tutto quello che noi desidereremmo sulla terra. È un'emozione naturale, purtroppo, è un'emozione a cui tutti noi siamo soggetti. Per esempio, quando vediamo la fortuna degli altri e pensiamo che non sia meritata, guarda quello, non ha fatto niente, non ha studiato, non ha lavorato, non si è impegnato, guarda che gli è capitato, beato a lui, ma dentro di noi qualcosa non funziona. È un turbamento, è un'emozione, e questo turbamento ci irrita se non viene affrontato nel modo giusto. E ci procura uno stato proprio persistente di amarezza, di malumore, perché poi il pensiero non va via, resta lì, quindi ce lo portiamo dietro. Il cruccio è qualcosa che rode dentro, è come un mare increspato continuamente, non ci sono i cavalloni, ma increspato, e sta lì continuamente, dà fastidio. E non solo ci porta un malessere interiore, ma questo ci turba così tanto che a volte anche nell'espressione facciale ci induriamo, diventiamo seri, aspri, proprio perché il pensiero sta ormai preparando una reazione, e diventiamo scontrosi. Avete mai visto una persona che ha subito un'ingiustizia e la vuole far pagare a tutti, il primo che si avvicina se la prende, proprio perché dentro questo cruccio ha lavorato ed è pronto ad agire in malo modo. Questi sentimenti sono molto comuni, sono anche molto forti, e nessuno ne è immune. In tante persone nella Bibbia hanno espresso la loro perplessità proprio davanti a questa cosa che sembra una contraddizione, e sembra un'ingiustizia, e così sono andati davanti a Dio e si sono lamentati. Il salmista che ha scritto il Salmo 73, che è un passo molto parallelo al 37, che parla proprio di questo argomento, dice così: io invidiavo i prepotenti perché vedevo la prosperità dei malvagi. E si lamenta, e si lamenta, e arriva a dire questo a un certo punto al Signore: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza? Quindi io mi sto comportando così bene per cosa? Era arrabbiato questo l'autore di questo salmo, deluso. Ma anche Giobbe 21,7 dice: ma perché mai vivono gli empi? Perché arrivano alle vecchiaia e anche crescono di forze? Ma non dovrebbero essere puniti e uccisi? E Geremia, capitolo 12, versetto 1, dice: tu sei giusto, Signore, quando io discuto con te. Tuttavia io proporrò le mie ragioni. Perché prospera la via degli empi? Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Vedete come continua? La canzone è sempre la stessa. Malachia 3,15 dice: bene, ora noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Lo trovate abbastanza agitato? E così siamo noi quando davanti all'ingiustizia. Ma qual è il problema per cui nasce dentro di noi questo sentimento di rabbia? Il fatto che le persone prosperano nelle loro imprese e hanno successo nei loro malvagi progetti, come è scritto nel nostro Salmo al versetto 7. Cos'è? Beh, il salmista dice al versetto 1, non aver invidia. Eccolo, il problema è l'invidia. È un sentimento che vorrebbe avere o raggiungere quello che altri possiedono o hanno già raggiunto. O al contrario, vorrebbe togliere tutto quello che gli altri hanno perché non, ai nostri occhi ovviamente, non lo meritano o non è giusto. L'invidia fa un sacco di cose. E stiamo parlando di chi? Di chi disonestamente gli va sempre bene, di chi fa il furbetto e non viene mai beccato, di chi prende un bel voto e non ha studiato, di chi ottiene qualcosa senza alcun merito e noi invece non lo riceviamo pur avendo faticato e sgobbato, e quello con niente ha ottenuto la stessa cosa, chi riceve vantaggi e approfitta delle situazioni in modo disonesto. Parliamo di gente che a volte con la forza, a volte con l'arroganza o con la maleducazione si fa strada a nostro danno, gente che non rispetta le regole del vivere comune, del buon vivere, non fa ciò che è dovuto, anzi se ne ride e non è punito. Capite perché arriva questa invidia, questo rodimento, questa preoccupazione continua? Proprio perché davanti a questi modi di fare la nostra umanità reagisce in questo modo. Tuttavia, il salmista cosa dice? La posizione degli empi non è per niente invidiabile, perché la loro fine è decretata da Dio. Allora vai un po' oltre questo, vai oltre queste situazioni e vedi cosa succederà un po' più avanti. Presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Tutto quello che noi riteniamo un bene, tutto quello che noi riteniamo favorevole per loro sarà il motivo per cui subiranno giudizi e condanne. Dio giudicherà il mondo e non lascerà niente di impunito. Nessuna mala parola sarà fuori del giudizio di Dio. Dio conosce ogni parola che l'uomo ha proferita e giudicherà ogni cosa. D'altronde giudicherà anche quello che noi avremo fatto come figli, anche di bene. Il Signore non sfugge nulla. E arriverà il momento in cui tutti i nodi, come si dice, vengono al pettine. Così il salmista ci invita a non invidiare tali persone, perché riceveranno da Dio la giusta condanna. Non ti preoccupare. E questo infatti ci porta alla successiva considerazione, secondo punto, che non ci fa vedere gli altri, ma ci fa vedere noi stessi. Cioè come vivere le conseguenze di una vita orientata al bene. Versetti da 3 a 6. Qui il salmista ci porta a considerare proprio gli effetti di una vita ubbidiente a Dio che vive facendo il bene. E in questi versetti da 3 a 6 vediamo proprio tre rimedi per combattere questa difficoltà che ci procura l'ingiustizia, la prosperità dei malvagi. E il primo rimedio nel versetto 3 dice: fidati del Signore e ubbidisci. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Ecco l'antidoto all'invidia, la fiducia nel Signore. Ma il Signore non ti sta chiedendo una fiducia ragionevole, non ti sta chiedendo una fiducia equilibrata, no, ti sta chiedendo una fiducia illimitata. Confida nel Signore, punto. Confida nel Signore e fai il bene nonostante le circostanze. Non ti far bloccare dall'apparenza. Avere fiducia in Dio significa lasciare a Lui il peso e i problemi che non possiamo e non dobbiamo risolvere noi. Se i malvagi prosperano, il problema è di Dio. Se noi abbiamo difficoltà e stiamo soffrendo, il Signore si prenderà cura di noi. Ma lasciamo a Lui il problema, non lo prendiamo noi. Il compito di ogni credente, come è scritto qui, è abitare il paese e praticare la fedeltà. Questo per noi oggi cosa significa? Significa che nel luogo e nelle circostanze in cui il Signore ci mette, dobbiamo vivere facendo il bene. È semplice. Abita il paese e fai il bene. E mentre viviamo la vita di tutti i giorni, dobbiamo pensare, dobbiamo nutrirci della fedeltà di Dio e tradurle in azioni di bene. Dio è fedele, ha detto questo e ha promesso quest'altro, e io ubbidisco. Ogni credente deve vivere lì dove il Signore lo ha messo, fin tanto che il Signore vuole, e deve essere soddisfatto di questo pensiero della fedeltà di Dio, perché è Dio che ha preparato ogni cosa, è Dio che sta guidando ogni cosa, è Dio che ha un progetto e un obiettivo da raggiungere tramite questa situazione. Fidiamoci di Dio, sta dicendo il salmista. E se noi allora nutriremo questo pensiero della fedeltà costantemente, arriverà anche la soddisfazione, perché otterremo dal Signore la forza per avere il pane quotidiano. Come dice la Bibbia, ogni giorno il suo affanno. Di quello abbiamo bisogno, non di agitarci per il futuro, perché non è nostro il futuro. Non è nostro. E così questa fiducia porta con sé l'ubbidienza. Se noi ci fidiamo col Signore, allora ubbidiremo. Non ci fermeranno le circostanze, perché andremo oltre quell'apparenza. E l'ubbidienza porta al controllo dei pensieri. Nelle difficoltà non dobbiamo guardare agli altri, perché è quello che ci svia, ma dobbiamo guardare noi stessi in relazione con il Signore. Perché nutrendoci della parola di Dio riceveremo tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno. Il Signore ha un piano benevolo, questo lo sappiamo, lo diciamo spesso. Per ciascuno di noi il Signore ha un piano personale e benevolo. Il problema è che non ne conosciamo i dettagli, non ne conosciamo il tempo in cui verrà applicato, quando arriverà. È questo che ci agita. Quello che ci sta consigliando il salmista Davide dice: viviamo facendo del bene e lasciamo ogni risultato al Signore. Il secondo rimedio, nel versetto 4, parla di gioia. Gioisci nel Signore e sarai soddisfatto. Gioisci nel Signore, non nelle cose, non negli affetti, non nelle persone, non nell'ambizione, non nella carriera. Avremo una lunga lista che pensiamo ci porti gioia, e invece da quest'altra parte c'è una sola parola: gioia nel Signore. La relazione con Dio non è un semplice rapporto fatto di comandi e di obblighi. Questo salmo non ti sta ordinando nulla, non ti sta dicendo fai questo e fai quello, ti sta indicando la strada che devi seguire per vivere una vita gioiosa in comunione con il Signore. Non lo vuoi fare? Non lo fare, nessuno ti sta obbligando, ma continuerai ad essere insoddisfatto, arrabbiato e non riuscirai a godere la vita in comunione con Dio. Questo è un risultato pratico che Davide ci sta mettendo davanti. Se tu non troverai la tua gioia nel Signore, non sarà mai appagato, il tuo cuore non sarà mai contento. Ogni vero credente dovrebbe desiderare di vivere in comunione con Dio, dovrebbe essere proprio l'obiettivo quotidiano per noi. E infatti Davide ci dice: deliziati nel Signore, prendi piacere nel Signore, prendi gioia. E come possiamo farlo? Non ci sono bacchette magiche qui. Coltivando il piacere di studiare la parola di Dio e di meditarla. Coltivare il piacere. Non per obbligo. Sì, possiamo farlo per obbligo, è una cosa, una pratica buona, ma il piacere è la cosa fondamentale. Provare piacere nel leggere la parola di Dio, nel meditarla. Solo così possiamo conoscere profondamente Dio, quello che fa, quello che è, come lo fa. E il piacere nasce quando noi troviamo soddisfazione, e la soddisfazione cresce se noi riteniamo importante la cosa che stiamo facendo. Se non la riteniamo importante non siamo soddisfatti, se non siamo soddisfatti non proviamo piacere. Lo studio e la meditazione della parola di Dio sono irrinunciabili, è un bene irrinunciabile per i credenti, perché dirige i nostri pensieri a quelli di Dio, ce lo fa conoscere come Lui vuole. E il risultato qual è di questo processo di pensare come pensa Dio? È che i nostri pensieri saranno in linea con i Suoi, che i nostri desideri saranno i Suoi, saranno conformi in ogni aspetto della vita, dalle cose pratiche più semplici a quelle più importanti. E così cambieranno le nostre preghiere. Nelle nostre preghiere cercheremo cosa? Non il tornaconto personale, ma quelle richieste che fanno piacere al Signore perché sono conformi alla sua volontà. Non cercheremo di togliere immediatamente il problema, l'ostacolo, perché ci sta creando un ostacolo, delle difficoltà, noi vogliamo toglierlo di mezzo. Ma forse non è quella la volontà di Dio, forse chiederemo al Signore la forza per affrontarlo, forse chiederemo al Signore di vedere le conseguenze positive. Dovremmo chiedere al Signore uno sguardo che va oltre le apparenze del mondo visibile. E allora magari vedremo l'imprevisto non come una difficoltà, ma come un'opportunità per crescere, per migliorare. Qui dice che il Signore stesso è la fonte della gioia. Lui stesso metterà la gioia nel nostro cuore, con un'intensità che solo Lui può fare. Non ce lo possiamo convincere, no, voglio essere gioioso e me lo ripeto. È il Signore che mette la gioia nel nostro cuore. Così il salmista scrive chiaramente che il Signore esaudirà i desideri del nostro cuore, semplicemente perché i Suoi pensieri saranno anche i nostri. E poi ci porta al terzo rimedio, al versetto 5. Dice, ok, dopo aver fatto questo, confida nel Signore, metti la tua gioia in Lui, affida al Signore la tua vita completamente e allora vedrai agirlo in tuo favore. Dice il versetto 5, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Consacra la tua vita al Signore interamente. Interamente vuol dire tutto. Abbi fiducia in Lui. E allora, qui il salmista dice, compirà, questa è una promessa, compirà tutto quello che la tua fede ha riposto in Lui. Ma confida però nel Signore. Affida la tua sorte nelle sue mani, senza riserve. Quando hai un peso sul Signore, l'hai messo sul Signore questo peso, non continuare a portarlo anche tu. Sarebbe stato inutile. Signore, aiutami a portare il peso e poi continuiamo a portarlo noi, ad angosciarci, a trovare soluzioni. Dobbiamo cedere completamente al Signore ogni riserva. Ok, Signore, questa è la situazione, io non posso fare nulla e mi affido completamente a te. Come ha fatto Davide tante volte. Metti il tuo futuro nelle sue mani e lascia a lui le tue battaglie. Non puoi combatterle da solo. E questo non è fatalismo. Noi abbiamo il compito di prendere le nostre decisioni giuste, di fare le scelte buone, sagge, ma la riuscita di quello che noi decidiamo è nelle mani di Dio. I nostri progetti, come andranno a finire, lo sa solo Dio. Per questo la riuscita delle cose, di tutto quello che è la nostra vita, dei programmi, dei progetti, delle idee che abbiamo, è in mano di Dio. E se lo lasciamo nelle sue mani, sicuramente il risultato sarà migliore. Perciò se la prosperità dei malvagi ti amareggia, perché ti sembra oscurare la tua giustizia, ti sembra che calpestino i tuoi diritti, se i malvagi sembrano compiacersi al sole, immaginate, no? Sulla sdraio, al mare, davanti al sole, belli, compiaciuti, pasciuti, mentre te stai sotto la nuvoletta, al freddo, sappi che un giorno il Signore farà risplendere la tua giustizia come il sole nel suo splendore di mezzogiorno. Versetto 6, rileggetelo. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Questo versetto è la risposta del Salmo all'ingiustizia, alla tua preoccupazione riguardo le ingiustizie di questo mondo. E se questa promessa sarà qui nel nostro cuore, cambierà il nostro modo di pensare, di vedere la vita. Capite perché è una battaglia che sta nel nostro cuore, non verso le persone. E arriviamo alla terza considerazione, perché se accettiamo questi consigli del salmista, il nostro modo di pensare cambierà. Perciò la terza considerazione riguarda il nostro atteggiamento personale. Versetto 7 e 8. Dice, sta in silenzio. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Calmati, dice Davide. Rimani in silenzio e aspetta. Aspettare è la cosa più difficile delle tre azioni, siete d'accordo? È difficile aspettare quando non ci sembra che il Signore stia facendo qualcosa. La situazione non si risolve. È difficile aspettare quando non ci sembra che il Signore stia agendo in modo che noi avevamo previsto, che non ci piace, che non riteniamo giusto. È difficile aspettare. Però qui dice aspettare e in silenzio, con fiducia. Questo va contro la nostra reazione naturale, che è quella di attivarci subito per risolvere il problema il prima possibile, secondo le nostre aspettative. Questa è la nostra reazione naturale, ma il salmista dice no, aspetta in silenzio. Il Signore vuole che noi attendiamo il suo tempo, perché sarà il tempo giusto. Il Signore non arriva mai in ritardo, non arriva neanche mai in anticipo, arriva al momento giusto. Per questo dobbiamo avere fiducia in Lui. La storia di Giuseppe, ve la ricordate? La storia di Giuseppe e i suoi fratelli non insegna questo? E l'accusa ingiusta che la moglie di Potifar lo fa andare in prigione per anni e anni e se ne dimenticano? La lunga prigionia. In tutto questo tempo Giuseppe avrebbe potuto essere consumato dall'ira, dall'ingiustizia. Invece che cosa ha fatto? Ha rimesso la sua sorte nel Signore, fino a quando il Signore stesso poi lo ha riscattato anche davanti agli uomini. Il Signore ha uno scopo per ogni cosa, anche per i malvagi e per la loro prosperità. Non gli sono sfuggiti dal suo controllo. C'è un grande pericolo nel persistere in questo pensiero, in questo cruccio, ed è il peccato. E infatti il salmista continua qui dal versetto 7, dice: non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno, e ancora non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male. Ferma l'ira, blocca il tuo ragionamento, dai uno stop a questo sentimento che è nel tuo cuore. Stai in silenzio, non contendere, stai zitto un attimo, ascolta quello che dice il Signore, non mettere sempre davanti a te quelle che sono le tue ragioni. Smettila di rimuginare sulle cose accadute. Fermati un attimo. Quando cediamo all'invidia è come se noi dicessimo a Dio: tu sei ingiusto, perché se ci amassi veramente, se ci amassi davvero, avresti fatto i nostri interessi, non quello dei nostri nemici. Noi stiamo dicendo questo a Dio quando cediamo all'invidia, a questa preoccupazione, a questa amarezza. L'ira ci fa reagire con cattiveria. E che sia una reazione spontanea o no, è sempre sbagliata, non possiamo giustificarla. E il cruccio covato nel tempo diventa ira e ci fa desiderare la vendetta, di farci giustizia da soli. E allora lo faccio anch'io. Ma l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 12, il versetto 19, parlando anche in parte di questo argomento, dice: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io, il Signore, darò la retribuzione. Fiducia in Dio. L'ira, l'invidia e lo sdegno ci portano a desiderare il male e poi a commetterlo. Invidiare i malvagi a causa della loro prosperità e della loro fortuna non è solo una pazzia, perché sappiamo dove andranno a finire, ma è anche questo... porta con sé anche questo grande pericolo, perché saremo tentati di seguire il loro esempio e quindi di peccare. L'autore del Salmo 73, quel salmo parallelo a questo, dice a un certo punto, al versetto 2, quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, ragionando su questo argomento. E non sarebbe onesto negare che qualche volta succede anche a noi di avere questi pensieri cattivi nei confronti di quello che gli altri hanno ricevuto dalla vita. Il problema è che se noi alimentiamo questi pensieri e li facciamo covare nella nostra mente, nel nostro cuore, faremo male, perché saremo spinti ad imitarli nelle loro pratiche malvagie, peccheremo come loro, pur essendo credenti. E il solo fatto di peccare come loro ci deve far riflettere sulla nostra condizione di giusti, di credenti. Infatti, il desiderio di vendetta e di invidia, pensate un momento, mettono alla prova le nostre vere motivazioni e la nostra relazione con il Signore. Perché? Perché se la nostra relazione col Signore non è genuina, non è motivata dall'amore e dalla gratitudine, allora ci sarà dell'invidia, ci trasmetterà un senso di ingiustizia, perché vorremmo che tutti gli altri, tutti coloro che non stanno nelle nostre stesse regole, siano puniti. Io non lo posso fare, ma neanche tu. Se noi non abbiamo una relazione genuina con il Signore, appunto motivata dalla grazia, dall'amore e dalla gratitudine, ma siamo solo cristiani formali, arriveremo a pensare questo. Perderemo la misericordia e la grazia che il Signore ha messo nel nostro cuore. Ma ancora, se la nostra relazione con Dio non è guidata, anzi, al contrario, solo da un dovere morale, saremo esposti a questo sentimento, perché saremo formali, come i farisei. Quando viviamo secondo le regole della morale, allora potremmo pensare, avere questo pensiero, che le stesse regole siano un ostacolo al raggiungimento dei nostri desideri. Ma io non lo posso fare, sono credente. Che gioia dire questo. Non lo posso fare perché sono credente. Non è questa la giusta motivazione. Non dice io non lo posso fare perché non lo voglio fare, perché voglio seguire fedelmente il Signore. Non è giusto, offenderei Lui. No, non lo posso fare perché sono credente. Capite? Se non c'è una buona relazione con Dio, dove l'invidia ci può portare? Perché questo si chiama lo sdegno. Quando noi sdegniamo le persone perché loro lo fanno e noi no. E lo sdegno è figlio dell'ira. È un atteggiamento di disprezzo che considera gli altri indegni di meritare ciò che hanno, perché noi non lo possiamo avere, come la storia della volpe e lupa, e non lo vogliamo neanche noi, no, neanche voi. Ragionamento poco spirituale. Ovviamente il Salmo sta prendendo in considerazione l'invidia del giusto nei confronti dell'empio, non sta parlando tra credenti, questo è un altro discorso. Parcheggiamolo da parte. Però l'ira, l'invidia e lo sdegno rovinano comunque la nostra vita spirituale e rendono impossibile la gioia e rendono impossibile la riconoscenza anche nella Chiesa. E il credente non deve essere risentito per le ingiustizie che riceve o che vede. Viviamo in un mondo cattivo, abbiamo detto all'inizio, perché è caduto nel peccato, e questo non ci deve turbare. La nostra vita interiore non deve essere turbata da questo, ma dobbiamo curarla, dobbiamo coltivarla, perché se non stiamo a posto con il nostro cuore, non ci sarà niente altro nella nostra vita a posto davanti a Dio. Se noi trascuriamo il nostro cuore, possiamo fare tutto quello che volete, non sarete mai a posto con Dio. È il cuore che il Signore tiene. Il nostro cuore è la cosa più importante. D'altronde nessun uomo è perfetto, neanche noi credenti. Tutti noi possiamo essere criticati, sapete perché? Perché siamo criticabili, non siamo perfetti, lontano dall'esserlo. E allora Dio è sfuggito qualcosa? No, a Dio non sfugge nulla, Lui ha un piano che porterà a compimento nonostante noi, nonostante le imperfezioni e nonostante le ingiustizie. Come si fa allora a smettere dall'ira e dallo sdegno nel momento in cui siamo proprio in mezzo alla tempesta, quando è arrivato il pensiero, quando è arrivato il sentimento? Cosa facciamo? Beh, i salmi ci aiutano, ce ne sono tanti, e ci aiutano a indirizzare la nostra rabbia. Non la nascondono, non fanno finta che non c'è, ma la esternano al Signore in piena onestà e sincerità. Vanno al Signore, avete visto prima quelli che abbiamo letto? Vanno al Signore e parlano ed espongono tutta la loro emozione, anche i loro sentimenti. Negativi? Sì, negativi. Ma ci aiutano anche a capire una cosa, che il salmista, mentre porta questo al Signore, rinuncia a fare il male a chi gliene ha fatto, cioè rinuncia a farsi vendetta. Mentre dice questo al Signore, si sta preoccupando di quello che lui ha nel cuore, non di quello che il Signore deve fare. E ci aiutano a rinunciare a compiere il male, lasciando al Signore che faccia Lui giustizia. Infatti, quando leggete questi salmi, dapprima c'è questo sfogo completo, proprio: Signore, ti dico tutto quello che ho nel cuore, non lascio niente. Poi pian piano vediamo che si sposta sul fatto che Dio agirà e farà giustizia, E poi succederà una cosa importante. Non solo la indirizzano al Signore questa rabbia, ma la fanno passare come in un filtro attraverso di Lui, e quando esce dall'altra parte c'è lode e ringraziamento a Dio. Sempre nel Salmo 73, che inizia all'inizio con uno sfogo incredibile, al versetto 28 il salmista finisce così, dice: ma quanto a me, dopo aver fatto tutto il discorso, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. È cambiato sostanzialmente da una rabbia che aveva nel cuore a un passaggio di portarla al Signore, e poi è diventata lode, ringraziamento, anzi è pronto a parlarne agli altri. Vedete che cambiamento? Inutile nascondere la rabbia, far finta che non ce l'abbiamo, che siamo bravi. Noi andiamo avanti al Signore e gli portiamo tutto, perché il Signore perdona e cambia. Se noi siamo veramente pentiti, ci cambia. Infatti lo scopo qual è? È quello di liberarci dall'ira e vincere il male con il bene. E così il salmista ci esorta a non invidiare coloro che agiscono in questo modo disonesto, perché tutti verranno tolti via in un momento, come il fieno, come l'erba. Il loro benessere si sgonfierà. Trova la tua gioia nel Signore, fidati in Lui. E arriviamo all'ultima conseguenza di una vita lontana da Dio. Questo riguarda il futuro, dai versetti 9 al versetto 11. L'ultima parte proprio di questa sezione che abbiamo visto insieme ci mostra ancora una volta quanto sia folle infuriarsi o alterarsi nel vedere gli empi che prosperano, perché saranno sterminati e non ci sarà traccia sulla faccia della terra. Tutto ciò che hanno fatto non si vedrà più. Nel luogo dove erano non ci saranno più, abiteranno i giusti ed erediteranno la terra per sempre. L'apostolo Pietro dice questo, ricorda i credenti che erano nella sofferenza. Ricordate quando lui ha scritto le sue lettere, i credenti veramente erano perseguitati e stavano soffrendo, e gli ricorda queste cose, 2 Pietro 3:11. Dice: perché tutte queste cose devono dissolversi, non hanno valore. Quali non dovete invece essere voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate l'avvenuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Pazienti, aspettate, tranquilli, il Signore arriverà. E di tutte le opere dei malvagi non ci sarà più nulla, di tutta la loro prosperità non ne rimarrà traccia, perché tutto quello che noi avremo investito qui sulla terra non ne rimarrà traccia, né nel bene né nel male, perché apparterà a questo mondo. Invece le cose fatte per il Signore, quelle rimarranno per sempre. Gli umili, dice qui, erediteranno la terra e godranno di una grande pace. Il credente, al contrario dell'empio, erediterà le promesse a lui riservate, non per meriti, non per capacità, ma perché ha rinnegato se stesso e si è affidato alla grazia del Signore Gesù Cristo. È l'unico motivo per cui siamo ritenuti giusti, per la grazia di Dio. Le promesse di questa prospettiva futura devono spingerci a cercare il Signore sempre di più, sempre meglio, e a farlo conoscere, questo Signore, per mezzo della nostra vita improntata al bene, a rispondere al male con il bene. Questo serve per testimoniare al mondo, per far conoscere la grazia di Dio al mondo. Ed Ebrei 12:2, Gesù nell'esempio primario, Ebrei 12:2 dice: corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. E per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Resistete, resistete, perché è per poco. La sofferenza e le difficoltà della vita ingannano la mente degli uomini e gli fanno credere che non c'è speranza, e che devono lottare con tutte le loro forze per ottenere quello che desiderano. Questo è quello che il mondo insegna agli uomini e gli uomini ci credono. Il mondo e i suoi problemi sono solo per un tempo e gli empi, i non credenti, lo hanno capito, solo che vivono come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse una soluzione. Quello che il mondo offre riguardo al piacere, riguardo alla fama, è sempre un inganno. Il peccato si presenta sempre in un modo attraente, piacevole, ma il suo scopo è ingannare, ingannarti e schiacciarti, perché alla fine pagherai le conseguenze. Vuole portarti il più lontano possibile da colui che invece può darti la vera vita, può darti la vera gioia e la vera pace, cominciando da questa vita per l'eternità. Gli empi non avranno altra eredità se non il giudizio di Dio e la condanna del fuoco. Per i giusti, invece, ci saranno dei nuovi cieli e una nuova terra, e lì godranno insieme l'amore di Dio. Allora, se stai correndo dietro le sirene del mondo, fai attenzione, rifletti, guarda oltre. Guarda oltre, perché se guardi attentamente vedrai l'inganno dietro ogni proposta di felicità. Perché non sei tu l'oggetto della felicità, anche se ti dicono che tu sei al centro dei loro interessi. Non è vero. L'interesse è sempre di uomini guidati dallo spirito di questo mondo, cioè da Satana, che vogliono ingannarti. Perché Satana combatte contro Dio e contro tutto ciò che ha creato. Vuole trascinare con lui più gente possibile. È una guerra spirituale. E invece c'è solo una fortezza in cui tu ti puoi rifugiare, in cui puoi trovare pace, in cui puoi trovare gioia, dove la tua anima sarà dissetata. È Gesù il Signore. Questa è la fine di questo salmo che, piacendo al Signore, vedremo un'altra volta. Gesù è la nostra fortezza, il sole di vera giustizia. E se tu lo accogli nel tuo cuore, anche la tua giustizia risplenderà come il sole di mezzogiorno, come abbiamo letto prima, e vivrai sicuro e per sempre con lui. Signore, ti ringraziamo perché le tue promesse sono vere, le tue promesse sono tangibili. Signore, tu sei venuto sulla terra, ti hanno visto, hai lasciato la tua testimonianza, sei morto e sei risorto. E sei salito al cielo, tu stai intercedendo per noi, Signore, e tu ogni giorno aggiungi alla Chiesa nuove persone, nuovi peccatori che, perdonati dalla tua grazia. E noi vediamo tanti di questi miracoli e vediamo l'opera del tuo regno andare avanti e aspettiamo con fiducia, Signore, il momento in cui tu stabilirai perfettamente la tua giustizia e la tua santità. Nel frattempo, Signore, aiutaci ad essere saggi, ad accogliere i consigli del re Davide, che anche lui, Signore, tu hai provato e lui ha vissuto ingiustizie grandi, eppure, Signore, è stato sempre accanto a te. Tu hai detto che lui aveva un cuore che ti faceva piacere, un cuore secondo te, e noi vogliamo lo stesso, Signore, avere questa certezza, questa confidenza, questa fiducia illimitata in tutto quello che tu farai nella nostra vita, in quella dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Aiutaci che insieme possiamo portare avanti questa battaglia che tu ci metti davanti. Grazie per la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen.